Un saluto a tutti da Massimo e Cladi, Elisir Podcast. Ciao Clay, cosa tratta Elisir Podcast?
Buonasera a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio. Anche oggi andiamo con un ottimo episodio della scienza. Noi trattiamo tutti gli argomenti a 360 gradi e quindi io direi stasera di partire. Io vedo già che come foto cos'hai dei Lego? Hai messo i Lego?
In realtà, tecnicamente, una visuale di come sarà, potrebbe essere l'ecocittà del 2050, quindi fra neanche 30 anni vivrai, cioè, in un posto del genere con i capanni vari, le piante che ti escono dal balcone, che ti entrano
Certo.
dentro la faccia normale, no? La pianta che cresce dentro di te e si muove, bellissimo, bellissimo. È un possibile scenario, una delle tante ecocittà previste. Ovviamente questo non è ancora un progetto concreto, però è un'ipotesi su come saranno le città dal 2050 in poi, visto che oggi trattiamo appunto dal 2056 in poi, e vediamo di
Esatto.
fare il 2050-2059. E poi attenzione, faremo un grande recap perché hanno aggiornato sul sito che seguiamo noi la storia del XXI secolo. Ma siamo solo al XXII anno, e già fatto fino al 2100. Figurati, là. Sei pronto? No, poi mi dirai il tuo commento se ti piacerà, se ti appagherà sta cosa. Sai, voglio sapere cosa ne
Ma tanto
penserai.
so che mi metterai animali che si estinguono, quindi lo so
Forse
già.
no, forse stasera no, dai, forse stasera potrebbe essere la volta buona che non ci saranno queste notizie negative, ma in compenso partiamo con la notizia negativa. Ovviamente, nel 2056 ci sarà, le temperature globali sono salite di 3 gradi, 3 gradi, erano 2 gradi verso il 2030 qualcosa, sono 3 gradi verso il 2056 e vediamo infatti un non è buono, non è buono, perché ovviamente significa peggiori eventi atmosferici, cose peggiori, cose disastrate, e quindi non è buono. Abbiamo già visto nel 2030, abbiamo già detto che non è una bella cosa, e oltre al fatto che il gas di metano è 70 volte più forte del CO2, quindi insomma l'Artico ormai è sciolto, queste cose qua. Insomma, la Terra è la Terra più calda dai tempi del mezzo Pliocene, cioè oltre 3 milioni di anni fa. Cioè, veramente la Terra è ancora più calda di quando c'era tutto fuoco. Cioè, io dico, cavolo, veramente, non lo so, io invece di andare in spiaggia vai in montagna, ci sono d'estate, vai in montagna, e montagna si suda anche in montagna. E quest'anno ricordiamo che non c'è ancora la neve in montagna, La cosa ironica è che cioè, non posso dire quello che voglio, ma non esiste questo cambiamento climatico, ma esiste, ce l'abbiamo in corso. Cioè, più palese di così, ci sono i dati in mano anno per anno, è ovvio che ci sono. Potrebbe essere una tendenza, però. Cosa ne pensi tu, là?
Ma io credo che i cambiamenti climatici sono sempre esistiti, quindi
Sì.
non è nulla di nuovo, eh. Non è che è una cosa strana, oh mio Dio,
Però
è
se
una cosa già
veramente.
esistita, esiste. Infatti, molte estinzioni di massa che ci sono stati prima dei dinosauri sono per i cambiamenti climatici, non perché, chissà, sì, anche per altre cose, però principalmente per i continui cambi di clima. La stessa glaciazione è un cambio di clima. E infatti, quando hanno iniziato a aumentare le temperature, si sono estinti alcuni tipi di animali che si erano in realtà poi abituati al freddo. Quindi, in realtà, non tutti questi che dicono c'è il cambiamento climatico, sì che c'è, ovvio, c'è sempre stato, non è una roba nuova.
No, non
Quindi,
è una roba nuova, ma probabilmente è fatto probabilmente
esatto,
anche dall'opera umana. Adesso hanno
certo.
festeggiato il 15 novembre, 3 giorni fa, la data ufficiale, ovviamente non è che vuol dire che sia precisa, degli 8 miliardi di persone. Siamo ufficialmente 8 miliardi di persone al mondo, e quindi 8 miliardi di persone al
Giusto?
mondo che consumano energia, che ovviamente e comunque rubano risorse, usano
Rubano è una
risorse,
parola che
ma
non
rubano è
userei,
brutta.
però.
No, no, neanch'io, però infatti le usano democraticamente, tutte democraticamente
Esatto.
8 miliardi, e quindi ovviamente queste risorse si stringono e c'è carenza di cibo, carenza di
Esatto.
risorse, e alla fine c'è sempre una ricerca di metodi alternativi per
Esatto.
sopravvivere, perché ovviamente, già, vabbè, questo non vogliamo fare un'analisi sociologica, vogliamo soltanto dire che è un dato di fatto che c'è un aumento della temperatura e che non è un dato di fatto, ma
Ma
è probabile che sarà la Terra più calda negli ultimi 3 milioni di
vabbè. Beh,
anni.
già lo vedi in questo periodo. C'è un
No.
periodo di novembre, barra dicembre, ottobre, che quando ero più piccolo erano climi molto più freddi, perché io mi ricordo che in questo periodo c'era veramente freddo, c'erano 4-5 gradi. Oggi quando sono uscito erano 14 gradi.
Sì, pomeriggio sì.
Che è un po' diverso da 4. E infatti, verso dicembre, mi ricordo che pioveva, che nevicava abbastanza spesso qua a Genova. Vabbè, spesso, sì, abbastanza spesso. Adesso sarà un miracolo a vedere un po' di freddo, cioè sarà un miracolo.
Sì. E vediamo che abbiamo anche la statistica, abbiamo i dati, è tutto misurato dal 1860 circa, 1850, okay. Eravamo sotto zero, faceva più freddo, non so se ricordi quando a Londra gelò il Tamigi, evento storico.
Sì.
E quindi in pratica è gelato tutto, nonostante i fuochi della prima guerra mondiale, non è successo nulla, e poi la seconda guerra mondiale, guarda, proprio nel caso della durata della seconda guerra mondiale è salita, poi è calata di nuovo, e poi ovviamente siamo cresciuti di numero, abbiamo inquinato e tutto, ed è aumenta, e la temperatura salirà, e si parla addirittura di poter salire entro il 2100 a quasi 6 gradi in più di quanto dovrebbe essere, che è un disastro per la Terra. Non è che anche già mezzo grado è già dannoso, non è che di media, stiamo dicendo che da 37 gradi a 37 e mezzo, non è i gradi della temperatura corporea. Immaginate il vostro corpo con 3 gradi in più. Se tu sei uno che ha 36 gradi e ti trovi 39, è ovvio che non puoi vivere bene, ok? Che corpo...
Io per esempio ho sempre 37, quindi
sì,
vabbè, io sono fisso 37, comunque sia. Quindi già
sì. Comunque sia, si parla del 2056 come anno per questo, poi non è che sarà l'anno preciso, ovviamente. Andiamo al 2057, e nel 2057 abbiamo due notizie. La prima è buona, i vestiti smart, quelli ovviamente che hanno dentro le cose elettroniche, sono una industria trilionaria, un po' come prima è stato il boom dell'informatica, poi c'è il boom delle robe smart, e oltre alle cose smart, che sono ovvero connesse alla rete in casa, ci sono le cose i vestiti, per ragioni estetiche, di performance, tipo cambia colore, sei quella tua camicia, esci con la fidanzata, ovviamente nel 2057 esci con la fidanzata, e praticamente lei dice, ma a me non piace la tua camicia rosa, io voglio la camicia blu, allora tu dici, vestito, diventa blu, e vedi che diventa blu, sembra una cosa fantascientifica, ma è il futuro. Il futuro, capelli e vestiti che cambiano colore, occhi che cambiano colore molto più facilmente che mettere le lenti a contatto. Cioè, semplicemente con la tecnologia smart li puoi cambiare con delle luci, con dei LED, riesci a cambiare qualunque cosa. Che ne pensi, Cla? Inutile, però.
Ma perché poi una tizia ti dovrebbe dire cambia colore, che ne so, dei capelli? Cioè, perché?
Non le piace. Magari vuole un biondo, vuole un fidanzato biondo con gli occhi azzurri.
Una tedesca che vuole un biondo, scusami. Ma che discorso è questo?
Lo so, ma è superficialità, non sto dicendo che
sia giusto. Ma scusami, com'è che si fa a cambiare quindi colore degli occhi e i capelli? Cos'è? Faccio cambio coso?
Ma lì uno si fa quei trapianti, quei capelli smart.
Ti fai togliere
i capelli tuoi, il cuoio capelluto lo fai ricrescere usando le tecnologie bio futuristiche, ma non soltanto futuristiche, è una cosa che ci arriviamo in 10 anni, non è una cosa che dobbiamo aspettare una vita, le vedremo. Troverai il capelluto stile Bob Marley, tutte e due i capelli della Bob Marley.
Sì. E ma Silvio si è fatto anche lui questo tipo
lui praticamente ha pregato molto, allora è successo un miracolo che sui capelli, no? Come a Antonio Conte, anche lui.
Ad Arcore? Ha pregato ad Arcore?
Ma il miracolo ha pregato ad Arcore, sì, ha pregato molto, si è dato da fare alle preghiere, allora, visto che ricordiamo è completamente innocente, non c'è nessun fatto, ha detto al tribunale, quindi assolutamente, lui non ha fatto nulla di strano, è stato dimostrato legalmente che lui è una persona che ha fatto solo cose buone, positive, non ha fatto niente, legalmente, quindi assolutamente non pensiamo mai. Vabbè, comunque morale della storia, ecco, la tecnologia smart, visto, va, tutti ci sono i LED, e quindi per quello che dire, tipo, se cambiare quello, allora dei calzini, perché magari il tuo ragazzo dice, faccio i calzini bianchi, io voglio un ragazzo con i calzini viola.
Perché? Ma perché si dovrebbe arrivare a un qualcosa di questo genere? Per quale motivo?
Perché siamo in un periodo di superficialità dove molto, sempre più spesso si giudicherà in base all'apparenza. abbiamo già lo smartwatch che fa miliardi di cose, ma senza lo smartwatch io non riesco a vivere. Quante persone ho sentito dire? Io ho sentito un paio di persone, ho sentito dire senza lo smartwatch non riesco a vivere. Ho sentito dire da alcune persone.
Sì, purtroppo.
Poi, anche una volta diranno senza lo smart calzino non riesco a vivere. Tira questa cosa del genere. Però poi, noi ci scherziamo, ma sono cose che faranno un sacco di soldi. Sono cose che saranno un sacco di soldi. Oltre al fatto che magari possono controllarti la pressione, magari possono controllarti la respirazione. Io, ad esempio, che magari farebbe comodo avere una cosa che ti aiuta a respirare meglio, che magari ti fa una pressione leggera o che ti blocca il freddo dell'inverno, che ti riscalda. Insomma, ma sai che è una cosa programmabile, tutto è programmabile. Cioè, veramente, tipo, fa più freddo, invece di gelare, aumento la temperatura, queste luci. Poi vabbè, la bolletta non voglio sentire quanto costa, perché nel 2056 sarà spaventosa, no?
Secondo me vedrai, sì, che ridere.
Comunque la tecnologia tecnicamente è quella. E vediamo che già dal 2030 inizi già a vedere dei guadagni, e nel 2035 il boom, e poi sarà esponenziale. Ovviamente, ovvio che queste cose qua fattureranno di brutto, proprio di brutto brutto. Dati biometrici, appunto, tutto è monitorato, tutto monitorato. La gente ama avere il controllo della situazione e avere i dati davanti, è una cosa inevitabile. Poi abbiamo gli scanner MRI portati. Io non so cos'è uno scanner MRI, non ho più pari idea. Per fare le fotografie, che bello, puoi fare la fotografia e scannerizzare il cranio di un'altra persona. Penso a te.
Il cranio?
Sì, tu che sei con la fidanzata.
Il cranio?
Sì, il cranio.
Ho capito bene?
Sì, hai capito bene, c'è nell'immagine.
Ah, scusami, ma, cioè, ma che senso ha sta cosa?
E tu puoi fotografare il cranio dell'altra persona, magari vuoi vedere che cranio ha la tua ragazza, o lei magari vuole vedere come è fatto l'osso del gomito tuo, e ti fa un selfie, ti fai un selfie dove ti vedi la scansione del tuo gomito. Potrebbe essere utile, no, non è utile in realtà, però comunque sia interessante, ti fa vedere, ti dice anche che tipo di teschio hai, quanto si allunga, queste cose tecnologiche, tecnologie, tecnologia, claro.
Ma è vede, anche per vedere se uno c'ha il cervello vuoto?
Ah, pensavo non solo il cervello, anche secondo me anche altro, vedere se magari una è indecisa e dice ma vediamo, cerchiamone
ma
una.
Ma è tipo raggi X di Terzo Set, ma aveva gli occhiali.
È una cosa del genere, è una cosa del genere, sì sì, non è una cosa del genere. Siamo all'MRI, sì sì, MRI, tutte le cose che vuoi ti. Ecco qua, infatti, sembrano cretinate oggi, ma sono cose che veramente questi ci stanno... C'è un business trilionario, cioè 3 trilioni di euro, trilioni di dollari, quindi stiamo parlando di cose che veramente faranno soldi, costeranno, ma faranno soldi. Questo qui è il cellulare del futuro. Quello è MRI. Adesso voglio capire cos'è un MRI scan, adesso scusatemi un attimo, voglio capire cos'è un MRI. È per scannerizzare il cervello, ok? No, non ho capito.
Se è vuoto... Non scannerizzi nulla.
Sono portatili, te lo porti dietro, ti scannerizzi. Io non so perché scannerizzare il cervello in situazioni normali, però a quanto pare può servire. Non chiedetemi per cosa, può servire. Magari hai sempre voluto fare un attacco, il suo dato vita era fare un attacco senza andare in ospedale in quella struttura.
No, non penso. Non è tra le mie... Sì, bah, okay. Personalmente non è tra le mie priorità, però magari...
Sì. Abbiamo una bella notizia per gli amanti della musica, che hanno, specialmente quelli che non hanno speso tutti i loro soldi per prendere i dischi dei Beatles, dal 2058, dominio pubblico le loro canzoni, e siamo felicissimi di dire che le canzoni dal 62 in poi, le prime canzoni, quelle del 62, entrano in dominio pubblico praticamente nel 2058. Quindi possiamo dire... I Beatles, potremmo ascoltare i Beatles, potremmo mettere i Beatles in live nel 2058 senza che ci strikano.
Che probabilmente saremo, probabilmente saremo morti o qualcosa.
Sì, comunque è
difficile che potremmo sentire.
Che possiamo trasmettere, quindi benissimo. Sì, strike. Ce la caviamo. Non le remastered, le remastered saranno sempre copyrightate, ma le versioni base.
Si potrebbe anche andare a riesumare i veri Beatles nel 2058 e metterli in salotto come faceva un certo signor Ed, no?
Ci sta, magari qualcuno di loro è ancora vivo, magari c'è il 2058.
Non credo, ma sei molto ottimista.
Ma... No, non lo so, non mi frega nulla, comunque sia, andiamo avanti. Attenzione, la notizia che cercava Clark si sarà chiesto, ma chissà se sviluppano un telescopio radio sulla Luna, te lo chiedi spesso, no?
Non, onestamente non me ne importa una fava, però.
Vabbè, comunque, visto che Clark è uno che ama guardare attraverso la fessura del telescopio, no. Guardare tutte le cose bene, si può, mettere, no. Può andare sulla Luna a fare l'astronauta nel 2058, però sicuramente
fare l'astronauta.
Sì, un astronauta bello buildato del 58, sai, raggrinzito, insomma, dai, magari no, magari te la cavi bene, il 2058, magari sei un fisico pazzesco. Comunque sia, vai là e puoi usare il telescopio sulla Luna e così vedere attraverso le stelle dalla Luna. Vedere addirittura le stelle individuali a miliardi di anni luce possono essere viste e come si sono formate le prime galassie. Lo vedi addirittura dalla Luna, c'è una visuale diversa dallo spazio, dalla Terra, ovviamente. Però sarà divertente anche vedere come è nato tutte le cose lunari, insomma, un po' di scoperte per l'umanità, ne siamo sempre avidi di queste scoperte, giustamente. Va bene, 2059, oh, è finita l'era dell'olio e petrolio, ecco qua, finita. Le grandi scoperte del petrolio, e boh, ormai non viene più scoperto altro, non vengono scoperti i giacimenti, ormai è sempre più raro scoprire, ci sono ancora delle scoperte, però sta finendo, è quasi finita ormai, Quindi, insomma, se ne va, non c'è più giacimenti che hanno sfruttati, è una tecnologia sorpassata e quindi dobbiamo farlo in altri modi, benzina, esatto. Cose varie, bisogna trovare delle alternative, le stiamo già trovando, ci sono le macchine elettriche che sono scomodissime, devi attaccarle quelle robe là, c'è uno che si è attaccato la macchina elettrica alla casa, ha fulminato tutto lo quartiere, ovviamente è bello usarla in casa, geni, ha attaccato la cosa della macchina elettrica in casa.
Sì, ma è proprio una cosa intelligente.
Sì, infatti, ma poi metti la Tesla, poi si fa queste cose, bravo, intelligente. Ok, comunque sia, mi sembra che l'ha fatto nel centro di Roma, o nella periferia di Roma, quindi insomma, sai com'è. Allora, comunque sia, lo sapevamo già, avevamo già detto che si crolla l'uso del petrolio, magari sarà limitato a qualche paese che non è ancora aggiornato, ma ovviamente lo... comunque ovviamente ci saranno anche alternative alla plastica come la bioplastica che almeno quella non inquina, meno male, meno qualcosa che non inquina viene fatto. Poi abbiamo Marte, ha una presenza umana permanente nel 2059, si prevede che su Marte queste belle pianticine, non vorrei pensare, non ti dico cosa penso che siano queste piante, ma non penso che siano veramente quelle, no? Le pianticine lì, no? con quelle foglie, no? Quelle punte.
No, non credo che avrebbero da coltivare quella, anche se potrebbero anche metterlo legale, sarebbe anche
ora. Può essere su Marte, sì, vedo delle punticine un po' sospette. No, dai, sto scherzando, è pomodoro.
No, non
pomodoro.
Credo.
Che bella pianta di pomodoro, stavamo scherzando, è la pianta di pomodoro, si vede anche pomodoro in primo piano, quindi ovviamente qua, quindi su Marte ti verranno, figo sta cosa, è anche bello il fatto che appunto ci sono sistemi di produzione, di riciclaggio, interessanti, decisamente interessanti. Mm-hmm. Va bene, beh, per ora abbiamo finito gli anni 2050, dunque possiamo andare a vedere, io prima di fare qualunque cosa possibile riguardo gli anni 2060, vorrei andare a vedere un po' questa panoramica del secolo in corso. Così che là mi direi se secondo te è un'analisi accurata o se secondo te andrà in maniera diversa. Ovviamente qui è difficile essere scientifici quando si parla di un futuro così ampio, però proviamoci. È un termo all'otto, come sapete tutti, ma ci proviamo. Va bene, allora intanto vi mostro anche in inglese, per vedere che quello che stiamo dicendo non è una cosa che sto inventando io, ma è una previsione di questo sito che cerca di essere il più possibile scientifico, per quanto poi ovviamente fra scienza e fantascienza c'è un confine molto sottile. Ok, cioè, e soprattutto quello, diciamo che la scienza in realtà non è tanto sottile in realtà, la scienza si limita su fenomeni osservati, sotto osservazione, oppure programmati tipo i viaggi su lunari, spaziali, che sono programmati, quindi sono su eventi fattibili e realistici che vengono a 100% confermati, che poi magari non vanno quel giorno lì, ma comunque ci saranno. E invece la fantascienza si basa su possibilità, vaste possibilità. Quindi vediamo un po'. Partiamo con la prima riga. Ogni riga, vorrei un tuo commento.
Vai.
Il XXI secolo comincia con l'America come unica superpotenza in assenza dell'Unione Sovietica, con la Cina che emerge come una rivale potenziale. Come ne pensi?
Unione Sovietica? Ma cosa stiamo?
L'Unione Sovietica è andata a K.O. L'Unione Sovietica è andata a K.O., ovviamente, lo sappiamo. E quindi l'America è l'unica superpotenza, secondo lui, e la Cina è una rivale che sta emergendo.
Ma... stiamo parlando di un vero.
È vero. Ovviamente ci sono dibattiti sulla posizione dell'inquinamento dei fossili di carbonio, cose varie, e ci sono dei dibattiti comunque dopo un secolo di grande espansione rapida industriale. con la guerra fredda terminata e il fondamentalismo, ma siccome non è di una religione come c'è scritto qua, in generale il fondamentalismo religioso è una cosa che non dipende da una singola religione, è proprio una cosa che avviene un po' dappertutto, purtroppo, con i fondamentalisti, sono estremisti, e quindi quella brutta parola con la T che non posso leggere, che si espande, allora l'Ovest e i suoi alleati, l'Occidente e i suoi alleati, puntano la loro attenzione sul Medio Oriente, e quindi guerre in Medio Oriente, l'abbiamo visto, Afghanistan, Iraq, stiamo parlando di storia in questo momento qua, quindi non penso che, senso che non si possa dibattere su questo, stanno raccontando cose che sono successe veramente, no?
Esatto, beh, sì, poi c'è una certa nazione che è sempre coinvolta, senza far nomi, sì. Però...
No. Quella nazione l'hanno già messa all'inizio, quindi sì,
l'hanno già messa all'inizio, quindi... E sono sempre loro, che quando c'è un casino vai a cercare chi è.
Siamo noi, siamo qui noi, per portare democrazia, democrazia tranquilli.
Esatto, sì, sì, poi se ne vanno e lasciano il paese.
E poi torna tutto come prima.
Esatto, quindi lasciano.
Però guarda, poi le risorse importanti, petrolio, cose varie, oggetti di valore sono spariti. Guarda caso.
Ma che strano, non mi vorrei mica dire che sono i portatori della democrazia che li rubano.
Chissà, magari sono, magari no, magari loro hanno una beneficenza, sai com'è, sono bravi. Ok, comunque sia, tecnologia digitale, nei primi che era in mainstream, ovvero al pubblico comune, già nei primi anni 80 e 90, tutti gli anni 90, diventa adottata dalla maggior parte del mondo. Tuttavia ci sono dubbi sul fatto che possano causare stress e antisocialità per il sovrauso dei cellulari, di internet, e queste tecnologie correlate che rimangono controverse. Ovviamente ancora oggi sono dibattiti sociali sul fatto che, ne so, un Facebook può far male, può tirare fuori il peggio delle persone, il potere, cioè ho letto delle cose simili, non solo Facebook, è un esempio, Facebook, cioè qualunque altra piattaforma, non è che abbiamo con Facebook in particolare, ma in generale che il potere di farti credere di essere qualcuno che conta, qualcuno che quindi la sua opinione, un opinionista, perché tutti sono opinionisti su queste piattaforme, chiunque può dire la propria opinione, e alcuni iniziano a parlare a vanvera senza sapere le cose, penso che puoi confermarla sta cosa.
Ma come no, la confermo alla grande. Sono tutti opinionisti qua, tutti, perché ormai è diventato un mestiere. Tu vai in giro e dici, cosa fai? Faccio l'opinionista, che poi non si capisce perché uno in televisione dovrebbe essere più importante di me, che magari ho la stessa opinione, cioè poi non si capisce sta cosa, è opinionista.
Sì. O chiedere a un virologo chi vince il Grande Fratello, anche quello.
Ma visto la serietà di alcuni virologi che abbiamo visto in questi due anni, potrei fargli fare anche veramente il Grande Fratello, e trovo più interessante e con più spessore culturale Alfonso Signorini che certi virostar che abbiamo visto in questi anni.
Sì, infatti, ma questa cosa sono d'accordo anch'io, forse meglio lui, ministro della sanità e gli altri. Comunque, ok, andiamo avanti. Oltre 1,5 miliardi di persone nel mondo usano internet alla fine del primo decennio, cioè il 2010, e oltre 4 miliardi, cioè più di metà della popolazione del mondo, usa i cellulari. Questi cellularini, che una volta sembrava una cosa tanto strana, ma io non lo uso, chiamo da casa, e i cellulari sono stati ormai usati dalla maggior parte del mondo, praticamente. Quindi, insomma, è il boom della tecnologia, posso confermare perché l'ho vissuta sulla mia pelle, vedere come appunto in questo secolo è andato avanti forte la tecnologia, ma molto forte, penso che. Ho visto anche te come ormai, perfino, vedi un anziano che magari prima non usava, inizia a usare il computer, deve abituarsi. Oggi ci sono un sacco di cose che puoi fare solo su internet, tipo lo speed per tutte le cose di agenzie, cose varie, devi fare compilare con lo speed. Mannaggia che
incubo. Ma sì, si è digitalizzato tutto, perché prima di tutto si risparmia la carta, che è una cosa buona. E poi molti, purtroppo anche molti anziani lo usano, anche se devo dire che purtroppo molti non riescono, ma perché, quindi purtroppo c'è questa cosa del tipo uno magari non sa usarlo, è vecchio, quindi cioè, rimane indietro, perché ormai tu devi essere aggiornato, cioè non è importante,
non si può più rimanere indietro oggi, proprio un periodo che non si può più rimanere
in pratica. Tu non puoi più rimanere indietro, ormai devi sempre essere a livello degli altri, perché se no sei indietro, capito? E quello è una cosa che non è bella, perché vai a perdere, per tutto vai a perdere spesso i valori, perché alcuni sono talmente assurdi che e poi vai proprio a perdere la, diciamo, il punto di vista, che non è essere, avere il cellulare più bello o saper usare un computer.
Comunque, per quanto ci sia ancora una lotta di classe, è molto diversa da prima. Una volta il borghese aveva i suoi circoli intellettuali, una volta il contadino aveva la sua vita di campagna, una volta... Insomma, era tutto diverso, c'era proprio ogni ceto sociale, aveva le sue cose, le sue abitudini. Oggi sono tutti, hanno tutti, condividono la stessa cosa, lo stesso internet globale che condivide, condivide l'ereditiera che sicuramente sposerai tu fra qualche anno, condivide, condivide un operaio, condivide un nullatenente, tutti possono avere questo internet e usarlo con le stesse identiche informazioni. Cioè siamo in un periodo dove il ricco e il povero hanno le stesse informazioni d'accesso, dove ovviamente anche una persona che non ha i soldi per permettersi magari una conoscenza approfondita può farlo grazie a internet. Quindi cioè, viviamo in un'epoca rivoluzionaria da quel punto di vista, secondo me.
Sì, si è data la possibilità a tutti e questa è una buona cosa. Purtroppo non tutti possono, proprio tutti, perché alcuni non possono, poracci, ma non per colpa loro. E altri invece non sanno usare, o altri ancora rimangono invischiati sulle robe brutte di internet, che cioè la parte oscura di internet, perché non si sanno difendere da questa cosa, capito? Quindi spesso e volentieri non si sanno difendere, purtroppo.
Vabbè, ovviamente alcuni purtroppo si approfittano, ti fanno la truffa, sono purtroppo
sì. Non c'è un vero, non c'è una cosa che ti può permettere di difenderti, nel senso, cioè ci sono gli strumenti, ma non sono
la coscienza, sono... è l'unica cosa, la coscienza e l'intelligenza, però non è che, ripeto, la
sensibilità
funziona. Esatto. Lo so, comunque sì, vabbè, ovviamente è ancora più grave, ma non è un problema quello della tecnologia, comunque, che ha cambiato la società, ripeto, tecnologia di archivi che una volta c'era una mano, oggi si fa tutto lì, ovviamente anche i libri si scrivono ormai tecnologici, poi magari li stampi fisicamente.
Un sacco di software che appunto ti permettono anche di scrivere creativamente, c'è cioè una roba.
Certo. Ecco, una crisi finanziaria globale ha risultato in conseguenze serie e molto durature per la maggior parte del mondo. E questo divide ancora di più i ricchi e i poveri, dato che la lotta di classe purtroppo esiste ancora, e quindi una conoscenza, cioè sia conoscenza anche crescente di com'è la sorveglianza e l'intrusione nella privacy, che prima erano completamente ignorate dalla gente. Dopo il 2001 la gente ha iniziato gradualmente a capire che, cavolo, siamo osservati in tutto ciò che facciamo, ogni transazione, ogni posto, ogni che andiamo per strada, c'è una telecamera che ci spia, controlla, dicono, per il bene sociale, ma qualunque cosa che tu puoi fare o dire può essere rintracciata, compresa la crisi che è stata a volte, che alcune TV, c'era una crisi, non faccio il nome della marca, che sentiva e mandava estratti audio senza avvisarti che mandava. Voglio dire, sono cose che succedono, purtroppo, sono cose che succedono, e quindi la gente si è evidente. Cosa è successo? Invece di accettarlo, se nel 2001 tutti hanno chiesto per quello che è successo in America, quel fatidico giorno, terribile, tutti hanno chiesto maggiore sicurezza per sentirsi più sicuri, dopo si sono resi conto che in realtà i governi avevano troppi dati delle persone, troppe cose sensibili, e forse certe cose non le volevano neanche far sapere pubblicamente, certe cose, cioè non lo so, io veramente, anche magari tu sei lì, tu sei sposato, in quel momento lì è un'altra fidanzata con cui vai in giro per strada romanticamente, mentre tua moglie magari è a casa che sta facendo da mangiare la cena, non sto dicendo che è una cosa buona.
Sembra proprio una bella idea, mi sembra.
Ma magari, quelli di Rai 3 che fanno lo show televisivo e ti riprendono mentre sei lì che vai in giro, ed è successa sta cosa, di vedere beccare gente, ho letto sta cosa, mogli che scoprono il marito con un'altra.
Per ma c'è anche uno youtuber che non dico, che sto qua andava in giro a dire, ma andava a fermare le coppie, che di Genova sto imbecille qua, perché ben quello è. E andava a fermare le coppie e diceva, ma fai vedere il telefono tuo alla compagna, e questi qua scoprivano le Magagne. Ora, io spero che questo qui abbia preso delle botte, io spero. Perché ha fermato un amico mio e gli ha detto: perché tu non mi fai vedere il tuo? E sto qua si è rifiutato. Ah no, ma io
meno male, rifiutato.
No, aspetta, lui l'ha chiesto al mio amico e il mio amico ha detto: io te lo do anche, però tu poi mi fai vedere il tuo. E questo qua si è rifiutato, quindi ma no, ma perché? Quindi vedi, però il problema
era che il primo che aveva qualcosa da nascondere.
Esatto, però la tecnologia ha dato purtroppo in mano a questi qua la possibilità di violare la tua privacy, che in teoria è una cosa sacrosanta, perché la privacy è sacrosanta.
Ci manca solo che YouTube si metta a fare queste cose, dai, che cavolo.
Ma sì, vabbè, però ormai per la gente è tutto normale. Ormai dico, sì. Vabbè, ma se, cioè, per la gente è normale. Quindi il fatto che ti violino la tua privacy, che non è libertà, è una cosa diversa, è tutto normale. Quindi purtroppo il web ha dato spazio anche a sta gente qui.
Sì.
E a tante altre cose. Mm-hmm.
E comunque c'è un risentimento sempre più crescente verso l'elite ovviamente, che possa essere finanziaria, economica, ma anche altri fattori, e la politica. E quindi insomma c'è una sorta di... che una volta erano i poveri, alla classe povera che ce l'aveva con i potenti, con i borghesi, diciamola così, la nobiltà o i borghesi, erano i poveri. Adesso c'è anche la classe media, si è svegliata, per quel poco che esiste ancora di classe media, e si sono svegliati e ha detto basta. Capite che quindi sta crescendo... come dire, un risveglio, non un risveglio, è una parola che non c'entra nulla, risveglio, ma semplicemente una conoscenza collettiva di come funzionano le cose, che molti rimangono scandalizzati. I social media e le altre tecnologie hanno esposto la corruzione inerente nella politica e nel sistema economico. Ne sono uscite tante di ste cose, i WikiLeaks e tutte queste cose qua, i Panama Papers, tutte queste cose, che scopri che i politici comandavano così, avevano tutti dei conti offshore dove... non tutti, alcuni di loro riciclavano soldi.
Ma che cosa mi stai raccontando?
E quindi insomma la gente ha detto: oh mio Dio, ma siamo comandati da gente che truffa. Insomma, tante cose peggiori le abbiamo viste. Comunque sia, ma della storia, ovviamente, movimenti di protesta, e quindi c'è un boom. Che forse è la prima volta che veramente c'è questo boom crescente. Di solito queste cose venivano risolte in pochi giorni, guarda la rivoluzione francese, e sono ammassati e li hanno ammazzati tutti, non volevo dire proprio in quella maniera, ma è successa così. Ma qui invece movimenti di protesta. Ciao Coin, benvenuto. Ha fatto bene. Sì, beh, esattamente, il re non gli toglieva da mangiare, quindi si sono arrabbiati. Invece si rendono conto che sono invasi in tutti i modi possibili, nella privacy, nelle cose private, però anche negli obblighi, tipo doversi per forza vaccinare perché te lo dice lui, perché te lo dice lo Stato, dice io, il corpo è mio, faccio quello che voglio. No, diciamo loro, vabbè, altrimenti ti minaccia.
Ma loro, cioè, il problema è che ormai il popolo, ma io non so ora... parlo ovviamente di noi, è che ormai abbiamo perso quello che avevano nell'antichità, cioè ribellarsi. Ormai è tutto bene. Cioè, ma
no, in realtà quello, ci sono un sacco di movimenti. A me viene in mente il Black Lives Matter, quello che ha portato a opporsi alla tirannia di alcuni poliziotti che facevano quello che volevano. Certe zone,
quello è politicizzato al 100%, quello, con la differenza che quelli sono proprio movimenti stra politicizzati e probabilmente usati a un certo punto da persone che li sfruttano per i propri comodi. Per esempio, sì. qua in Italia abbiamo avuto le sardine che pensavano di fare del bene,
in realtà ci hanno anche creduto.
No, loro ci hanno magari i poveracci che andavano in piazza ci credevano. La dirigenza di questi movimenti qua purtroppo li ha usati per arrivare a uno scopo politico, cosa che è successa veramente. Ma non è che dico questa gente poveracci, cioè poraci perché hanno dato retta a dei bifolchi. E lo stesso movimenti che stai citando tu è lo stesso, gente che ci crede, che veramente vuole il bene magari del prossimo, magari per qualche motivo oscuro, che purtroppo non è... per qualche motivo vengono manipolati da questi personaggi.
Esatto. Comunque sia, non è ancora finito il discorso, allo stesso tempo ci sono preoccupazioni crescenti sulle false informazioni e la necessità, occhio, questa potrebbe essere una cosa equivocabile, la necessità di una verità oggettiva. Non significa che la verità oggettiva sia quella che dicono i mass media, non significa questo. La verità oggettiva sarebbe trovare qual è la verità con dati e fatti, ma non significa che quello che viene detto sia necessariamente vero, perché lo dicono 350 telegiornali, sia per forza sempre esclusivamente la verità. Non significa quello, perché questa cosa veniva usata anche dai sistemi di propaganda negli anni 20 del secolo scorso, anni 30, venivano usati i giornali, tutti i giornali dicevano la stessa cosa e la gente ci credeva perché tutti i giornali dicevano la stessa cosa. Cioè, non significa che quello che viene detto da tutti deve essere per forza qualcosa di scientificamente accurato. Perché lo dice la scienza? Quale scienza? Tutta la scienza? O qualcuno? Ci sono dei fatti, ci sono delle prove, ci sono i fact check ufficiali? Ci sono le... anche se tu prendi, non so, qualunque sostanza chimica, hai davanti tutti i componenti pubblici? Hai davanti i dati, i valori di test, le cose varie? No, non li hai. Non li hai perché non significa dire ah, funziona perché lo dice questo qua. No, questo non è. La verità oggettiva è un qualcosa di difficile da dare, secondo me. E quindi è giusto che esistano anche delle informazioni alternative, non ovviamente quelli che se ne approfittano, che vogliono fare propaganda per i loro scopi, quello è sbagliato, però ci deve essere delle informazioni e controinformazione. Altrimenti uno poi come fa a decidere senza se deve sentire una sola voce, no?
Ma è vera sta cosa qua, esistono già delle notizie alternative, poi anche bisogna filtrare anche quelle, però quando comunque tanti medici o alcuni medici non dicono, ma guarda che io ho sentito questi due anni anche medici che esponevano con fatti, con prove il
contrario. E non sono scienziati anche loro, non sono parte della scienza anche
quelli,
loro.
Alcuni sono medici, alcuni erano proprio biologi, comunque chi biochimica. Esatto. Non ero io e te che ci mettiamo a fare una live e cominciamo a dire ah, questo fa schifo.
No, allora, io non è che posso mettermi a giudicare, no, non sono biologo, non posso farlo io, no. Non puoi mettere mai.
Però anche questi erano dei professionisti, perché 10 uno dirà perché 300 l'hanno detto e 10 no, ma quello non vuol dire, perché basta che 10 anche dei scienziati o gente che ha studiato può sollevare dei dubbi e è quello lì che già dice oh, allora è giusto che sia delle notizie alternative, è giusto, sì. Bisogna sempre filtrare, alcune sono veramente impossibili da credere.
Sì, beh, anche Einstein era l'unico che diceva certe cose, ti diceva, ma no, cos'è sta relatività, ma cos'è? Poi alla fine ha dato le prove, i teoremi spiegati, insomma, tante cose, ma non tutto quello che ha fatto Einstein ancora viene accettato, alcune cose, tipo i multiversi, cose varie, che lui aveva iniziato a lavorare a queste cose, queste ipotesi, ancora oggi la fisica tradizionale ti viene a dire, ma non ci sono prove, non c'è niente, il ponte di Einstein-Rosen, sì, è bello in teoria, ma in pratica è irrealizzabile, bisogna passare attraverso un buco nero e sfruttare la sua energia, è una cosa che non si può fare, non si può, ma intanto Einstein ci è arrivato, perché ovviamente certe persone sono capaci, e quindi vuol dire che vedi ancora oggi non c'è una verità oggettiva, secondo me non esiste questa verità oggettiva oggi. Bene, andiamo avanti, arriviamo al nostro decennio. Nuove crisi emergono negli anni 20, questi 20. La pandemia del Covid-19 porta a milioni di morti. È una, diciamo, una disfunzione totale della società, ovviamente il lockdown e cose varie, inizia a mangiare la telecamera, e anche il blocco dei viaggi fino all'introduzione dei vaccini. Tuttavia, attenzione, i controeffetti portano a, prima di tutto, a problemi di domanda, ma anche a un aumento dell'inflazione. Quindi non è che ci sono state delle crisi, tutta questa cosa qua a bloccare porta all'inflazione. E poi un altro problema, e questo lo sappiamo, l'invasione russa dell'Ucraina nel 2022 ha peggiorato la situazione economica e politica del periodo. Cioè, come se non bastasse che già la mancanza di materiale, la domanda più alta dell'offerta, abbiamo trovato anche questo. Cosa ne pensi, Clara, di questo paragrafo? Per me
è storia. Questa è storia. Tra 50 anni, 100 anni vedremo che usciranno cose in più, sicuramente. Soprattutto e bisognerebbe indagare su i due anni precedenti, bisognerebbe fare una bella indagine seria,
magari,
perché su certe cose non serve un medico per farsi delle domande, non è mai stato necessario essere scienziato per farsi delle domande. E su quell'altra ora non voglio andare oltre, perché chiaramente si va a toccare un certo tipo di argomento che non mi va al momento. E per quanto riguarda l'altra, chiaramente anche lì ci sono anche lì un paio di domande, uno se le fa anche senza bisogno di essere un esperto di geopolitica, e ti chiedi se effettivamente stiamo vedendo veramente cosa sta succedendo lì o ci sta arrivando delle
non
cose
siamo diverse. Là in ogni caso anche chi, esatto, è là già fa fatica a capirlo, già là,
bravo, anche loro. E ovviamente chi ci ha rimesso, ovviamente tra i paesi che ci ha rimesso di più non potevamo che essere noi, per una politica
più intensa. No, l'Italia ci ha rimesso comunque, siamo una bella crisi,
tantissimo, sì. per una sorta di problemi come reperire l'energia tra quelli, cioè dipendere solo da uno stato, quello è. Esatto. Però non posso dire altro che questa è storia, e sicuramente Perfetto. Più avanti avremo delle notizie più dettagliate negli anni.
Sì. E ora la storia inizia dallo spazio verso le ipotesi dei paragrafi in poi, ho visto che stiamo trattando un secolo intero. Nonostante l'allarmante e ovvio impatto del cambiamento climatico, ma questa è una cosa ovvia e scientificamente provata, il progresso del problema rimane lento e l'azione richiesta non è stata portata a termine. Siamo rimasti indietro, c'erano tante promesse per il 2020 che sono andate buttate nel water, o anche peggio, nelle fogne. E allora il mondo supera 1,5 gradi centigradi di surriscaldamento globale entro il 2030 e 2 gradi entro il 2040. È molto molto grave, poi ti lascio la parola fra poco appena finisco il capitolo. I governi affrontano il problema sempre più crescente dei rifugiati dal clima, ovviamente perché ci saranno zone, si diceva anche in India, che non saranno più vivibili perché saranno talmente problematiche a livello inquinate oppure catastrofiche che devono abbandonare intere regioni svuotate. Immaginate se ti dicessero che la Liguria un giorno non succederà, ma proprio perché è proprio la Liguria, non puoi più stare, allora tu devi cambiare regione, non sei l'unico, tutte le persone che sono nella regione devono cambiare, è una follia, però succederebbe così se veramente una zona diventa inagibile, o stai lì e ti pigli ogni catastrofe del mondo, o devi lasciare quella regione, perché magari viene tutto sommerso, o altre ragioni, non sappiamo, magari disastri, alluvioni, cose inaccettabili che ti sfasciano una città. Capisci?
Ma ci sono certe città, sicuramente italiane, anche estere, che hanno vissuto questa situazione, che è quella, per esempio, di dover abbandonare la città e spostarsi da un'altra parte. È già successa questa cosa.
È successo qualche paesino in giro per il mondo.
Alcune in Basilicata sono state appunto dichiarate inagibili per un terremoto negli anni 30, mi sembra, o qualcosa del genere, e c'è un bel programma che era su su uno della Rai, che era Ghost of City, of Town, che c'era questo qua andava nelle città abbandonate, spiegava la loro storia, e ce n'erano tantissime, e più delle volte perché sono inagibili o semplicemente le hanno abbandonate passo per passo.
Sì, succede sicuramente. Vediamo, poi stiamo dicendo appunto che poi c'è appunto i rifugiati climatici, che non sa più dove mandarli, e non sono solo quelli climatici, secondo me. Comunque, tuttavia, crescono avanzamenti molto rapidi nel settore solare, del vento e altre energie rinnovabili e la decarbonizzazione dell'elettricità in molti dei paesi sviluppati, con i paesi in sviluppo non troppo indietro. Questo trend può essere visto nelle auto elettriche e altri veicoli che sorpassano i sistemi di combustione tradizionali. Cioè vuol dire che comunque in questa crisi estremamente crescente possiamo ancora avere una chance. Oggi parlavano del fatto che nei prossimi decenni molti piccoli borghi potrebbero diventare disabitati. Sì, succede già spesso. Sì, sta già succedendo. Piccoli borghi, ovviamente non le città grandi, però cioè, ovviamente anche qualcuno fa qualcosa. Prendete ad esempio Venezia. A Venezia abbiamo visto che hanno fatto queste dighe che possono aiutare col livello crescente del mare, hanno una maggiore protezione. Quando c'è tanta acqua, quando piove, attivano queste dighe, attivano questo sistema e proteggono meglio la città, così che non ci sia l'acqua per le strade. E ha funzionato, la prima volta che l'hanno usata, ha finalmente funzionato. E hanno detto, cavolo, questi sistemi, che ci hanno speso un sacco di soldi, funzionano. I sistemi funzionano. Sarà che nuovo, sarà che tutto, ma sta funzionando. Questo, secondo me, è una cosa molto positiva. Non so là come la pensa.
No, io dicevo che alcune regioni hanno dei progetti di far cercare di far tornare la gente in questi piccoli borghi. Il problema è che questi piccoli borghi sono parecchio non fastidiosi, perché qua in Liguria c'è tantissima, a Genova sono borghetti molto belli. Il problema è che sono prima di tutto sperduti negli Appennini liguri, e secondo non ci sono dei negozi, non c'è, quindi è difficile far tornare la gente lì, purtroppo. Ora so di tanti ragazzi che per esempio hanno aperto dei negozi in queste città, in questi paeselli, c'era dei servizi che davano, vabbè, sul primo canale, beh, ok, tanto. No, ma è utile in quel senso lì, perché fanno vedere le cose in questi piccoli borghi. Cioè, questi ragazzi giovani che cercano di far sopravvivere, diciamo, questi borghi. Il problema è che chiaramente la gente non ci vuole andare, soprattutto d'inverno, o quantomeno dicono, ma noi dobbiamo lavorare. Quindi è vera sta cosa, si concentreranno tantissimi nelle grandi città, a meno che non ci sono quelle persone che, avendo la macchina, hanno voglia di farsi 20 km, 30 km con la macchina e vogliono vivere nella pace, prendono e vanno in queste cittadine. Però io la vedo molto difficile. Effettivamente molti sono abbandonati, come ho già detto.
Sì. Io vorrei velocizzare un po' questo dettaglio, quindi leggere un attimino magari un po' più velocemente, sì. Se sei d'accordo. Molti altri campi della scienza e tecnologia, dalla genetica, la nanotecnologia, la robotica e il computer quantum computing, ovviamente ci sono i computer quantici, ci sono già disponibili sul mercato, raggiungono una crescita esponenziale che portano i modi per l'umanità di superare problemi globali. Ad esempio, io ho un esempio che avevo visto, è che potremo calcolare in futuro i terremoti, quando ci verranno, quando erutteranno i vulcani, e avere soprattutto un fenomeno molto, molto, molto chiaro di produzione fedele al 99,9% del meteo, che non sarà un semplice potrebbe piovere, ma sarà un o piove o non piove, o fa caldo. Insomma, sarà molto più preciso, perché usano l'intelligenza quantistica per fare metodi di predizione. È molto meglio. È molto molto meglio, riesce veramente a prevedere le particelle dell'acqua, come si comporta.
Beh, sarebbe ora.
La temperatura e altre cose.
Sarebbe ora.
Ci vuole un po', sì, ci vuole un po' comunque ancora, qualche annetto ancora, non decenni, anni, non decenni, anni. Mm-hmm. Poi vediamo, ad esempio, l'agricoltura cellulare, oppure anche sistemi di come si ara la terra, tra nuove tecnologie, un'intera industria del catturare il carbone, l'utilizzo, che a portare le sostanze polline vari a essere sicuramente tenute in maniera sicura e poi rimodificate in piccola scala e poi fino a grande scala. Quindi, insomma, riutilizzare l'energia non sarebbe fatto male. E altri sviluppi, come il vertical farming, l'abbiamo visto, per il giardinaggio verticale, così risparmi acqua, e anche, diciamo, roba geneticamente modificata. Ho sentito che proprio di recente hanno provato cibo creato in laboratorio, cibo che dovrebbe essere agrumi o cose varie creati in laboratorio, non nati dalla natura, ma nati dalla mano dell'uomo, che la gente potrà mangiare. Quindi vuol dire che comunque si sta andando così. E quindi la carenza di cibo che ci sarà nei prossimi decenni, sarà una carenza di cibo terribile, ci sarà la tecnologia per contrastare questa carestia. Quindi comunque saremo corto di cibo, siamo oltre 8 miliardi, e quindi ci saranno i metodi alternativi. Così viene detto, perlomeno, si spera. Però stanno già lavorando. Forse contro il tempo, comunque, se riusciremo a farlo prima che arrivi la carestia. È per quello il problema.
Questa è una bella domanda, questa è una bella domanda.
Ma non lo sappiamo, questo bisogna vedere chi vince, se vince prima la tecnologia o se vince prima la natura, vediamo. Comunque sia, tuttavia, sul riscaldamento globale sarà il più grande problema del resto del secolo. con le regioni povere che non riescono ad adattarsi. E ovviamente ci sarà dislocazione di massa, l'esodo di Battiato, se conosci la canzone L'esodo,
sì.
Persone che diventano centro di praticamente di negoziazioni politiche internazionali, mentre ovviamente tutte le sorte di disgrazie della natura, che sono onde di calore, allagamenti, incendi, e ovviamente colpi di calore, allagamenti, incendi e tutto altro impatto, accelera sempre di più, aumentano i livelli del mare. E ovviamente, se prima era di scarso valore nei decenni precedenti, diventano una grandissima minaccia per tutte le regioni costiere. Cioè, sono zone sulla costa, diventa pericoloso vivere lì, perché ovviamente alla prima alluvione ti devasta, tu distrugge tutte le case, va bene, non va bene per niente. Tu ci abiti più o meno in una città, non dico magari nella zona, ma in una città che vive sulla regione costiera.
Sì,
la mia zona che in pericolo, che non abbiamo il mare.
Beh, sì.
Che il mare potrebbe arrivare fino alla pianura padana, rendete conto.
Ma non solo, abbiamo anche una serie di fiumi che purtroppo nessuno calcola qua, non so per quale motivo in regione nessuno se ne prende cura, che sono tutti una serie di fiumi ciattoli, fiumi piccolini, che sono secchi d'estate e d'inverno, e si riempiono e confluiscono in uno solo, che è quello che a Genova ha fatto più danni che altro, perché poi quando è venuta l'alluvione è il Bisagno, il Bisagno è quello che ha straripato quando è venuta l'alluvione, ha proprio distrutto tutto, perché è quello che poi va fino al mare, quello lì si è ingrossato. Ma perché si è ingrossato? Perché confluiva acqua da quegli altri che erano sparsi per le montagne da noi. Quindi si può sempre prevenire un qualcosa, in questo caso è pulire i fiumi, sì. I letti dei fiumi, in questo caso. Nel caso che arrivano robe dal mare, non si può fare niente. Non è che...
Vabbè, ovvio.
Ora qua dovrebbero fare una diga, però non so su che utilità può avere. Stanno costruendo una diga qua.
Sì, la prossima frase, anche se tornando sempre al discorso del secolo, anche se non è ovviamente sicuro, ma è probabile, non mi sorprende per niente, delle tecnologie emergenti del XXI secolo, abbiamo l'intelligenza artificiale, sarà quella che avrà un maggior impatto, lo sappiamo già, lo stiamo già vedendo, è una cosa inevitabile vedere quanto l'intelligenza artificiale ormai si sta diffondendo, che sia smart o non smart, si sta diffondendo sempre di più. Ormai è ovvio che sono diventati compagni per l'umanità, anche solo per una macchina del futuro dovrà avere tutti questi sistemi di intelligenza artificiale per essere approvata e messa in circolazione, quindi non è più una manovra dell'uomo, è tutta manovra dell'artificiale, quindi già negli anni 20, siamo adesso, ha già raggiunto un livello di sofisticazione considerato come gli umani, sia che siano conversazioni con un chatbot, cioè una chat col bot artificiale, l'hanno già fatto, sia linguaggi di modello, e anche programmi che giocano come l'AlphaGo, deve essere una cosa che fa scacchi probabilmente, sintesi di immagini e video dati con input dagli utenti o assistendo i ricercatori con lavori laboriosi automatizzati. Quindi insomma, cioè, ormai è veramente entrata nel mondo del lavoro, l'intelligenza artificiale sta rivelando una carta importante, se non arriviamo a Skynet, tu sai cosa sto intendendo io.
Secondo me c'è il rischio, non voglio essere fatalista, ma arriveremo a un punto in cui sarà così, sarà Skynet.
C'è il rischio solo se si riconosce se stessa come una forma indipendente. Le intelligenze artificiali tendono a non vedere la differenza tra loro e gli umani, perché non capiscono cosa c'è di diverso da loro e gli umani. Al momento, credono di essere umani. Perché non capisco la differenza, non dico perché sono un programma, perché loro hanno i loro ragionamenti, ma sono limitati a un set di istruzioni date via codice. Difficile, devono superare quella tendenza, e in quel caso lì, quando verrà superata la singolarità, sì, potrebbero essere di aiuto per l'umanità, così come potrebbero essere coloro che ci sottometteranno tutti. Può essere di qualunque cosa, non so, dipende quale sarà le sue intenzioni, vediamo. Comunque sia... Un grande sviluppo all'interno del metà del secolo porterà a questioni profonde sulla natura della coscienza e dell'esistenza. Cioè chiedersi, esatto, proprio che l'intelligenza artificiale sta diventando senziente, se non l'ha già diventata, lo sta diventando. E quindi l'umanità si chiede, cosa significa essere vivi? un'intelligenza artificiale viva, Detroit Become Human, giocate Detroit Become Human.
Cavolo, che bello che è. Che bello.
Tematiche ci sono e in effetti vi assicuro che la risposta non è così ovvia. La risposta è che ci sarà sempre chi dirà no, è solo un computer, e altri che ti diranno no, se ragiona come me e fa le cose che faccio io, allora è come me. Cioè, in quel senso lì, è come me, non importa se è un'altra specie, comunque io lo rispetto come uno qualcosa che se non l'ha creato la natura, l'ha creato l'uomo, ma comunque seguendo un ordine naturale delle cose, non è che sia autocreata, quindi comunque sia, in un certo senso, vedremo come sarà. E quindi le ricerche tecnologiche di laboratorio, gli androidi umanoidi, avranno degli aspetti inquietanti all'inizio, e poi dopo diventeranno sempre più umani, prenderanno
anche le bambole gonfiabili metteranno.
Beh, quel cane, il primo cane robot.
Ah, tantissimo, okay, poi diventeranno okay, sempre. Okay. Quindi no,
non sono esperto, devo essere sincero, esistono automaton, esistono gli automaton che sono bambole elettroniche, ma non me ne intendo. Quindi però so che c'è una cultura dietro, e poi i programmi operano sui computer più veloci a un livello che supera la più grande conoscenza delle menti terrestri. Ovviamente vuol dire che l'intelligenza artificiale avrà un'intelligenza così alta da superare il QI nostro, quello non sarà così possibile.
In certi casi è già lo supera, perché di alcuni dubito che hanno,
ma qui parliamo delle menti più fini della Terra, Steven
Hawking, no, perché effettivamente di alcuni già lo superano adesso,
Sì, comunque sia, e vediamo che Einstein non aveva un QI da 200, un QI mi sembra sui 160. Io non vorrei assistere a un cortocircuito mentre dentro, infatti, dipende cosa intendevi dentro.
Dipende cosa,
se intendiamo la mente o altrove, comunque sia. E quindi si parla sempre di intelligenza artificiale, ha raggiunto la sua presenza in modi che hanno cambiato la società, si tende a dire per il meglio, ma anche hanno rovinato la vita di milioni di altri. Cioè, se per alcuni può essere nel meglio, per altri può essere, che ne so, la fine di un lavoro, dire ma non, tu sei un umano, non ci facciamo più niente di te, vai via, che schifo umano. E quindi insomma, queste cose qua, e quindi anche molti lavori tradizionali sono senza impiego, e ci sono richieste per i sistemi, invece cambieranno altre cose, ci sarà la richiesta di paga minima. Già se ne parla in questi anni, una paga minima comune, e anche o una cosa dove tutti sono pagati uguali al di là del lavoro, cosa che non penso che succederà mai, perché
qualcuno ha anche avanzato l'idea di un reddito proprio universale, cioè che ti danno un tot al mese, tu non fai un tubo, però sei sotto le loro dipendenze, sei dipendente completamente. Da vedere questo cosa implica esattamente.
Vuol dire fare qualunque volta, avere gli obblighi, firmare, fare qualunque cosa c'è da fare, una visitina, qualunque cosa devi fare quello che vuoi. Insomma, non è una bella idea.
Però pagato.
Non lo so. E comunque dice che alla fine anche dal lavoro manuale verrà poi, e quindi ci sarà un sentimento contro il lavoro, cioè vuol dire che alla fine la gente arriverà a dire ma perché dobbiamo sgobbare 12 ore al giorno, 10 ore, 8 ore, 6 ore, 4 ore, saranno troppo anche 4 ore, no, insomma non va bene 4 ore al giorno di lavoro, bacio di dama, va bene 4 ore di lavoro, poi boh, non ti ammazzi, 4 ore di lavoro, ci lavori, bene, e poi niente, comunque sia, alla fine un sentimento contro il lavoro, e la gente che vorrebbe appunto dice ma essendoci gli androidi, dateci lo stipendio comune, è appunto quello che dici te, lo stipendio universale, e quindi anche la gente si sente, come dire, senza speranze, minacciata, oltre al fatto che questa situazione è generale, e quindi insomma si parla di una crisi sociale, arriverà una crisi sociale con gli androidi, arriverà una crisi sociale, 23 ore di lavoro, vuoi lavorare tutto il giorno?
No, io li faccio lavorare gli altri 23 ore.
Far lavorare gli altri sì, un conto, okay, ci sta. E alla fine nuovi problemi possono creare, e anche nuove malattie, nuove sistemi, appunto anche resistenza antibiotica, può essere che veramente i virus del futuro saranno sempre più resistenti, perché come ci evolviamo noi, si evolvono anche loro.
Ma questo non è mica una novità, cioè questo è scritto,
non è una novità,
in un qualsiasi testo di biologia e di scienza, è scritto ovunque che i virus possono sviluppare delle resistenze, soprattutto quelli che riescono a cavarsela magari dopo gli antibiotici, magari, o dopo gli antivirali, quello che
sì,
è.
Sì, sì,
ora
esatto,
non
esatto.
È un medico, però c'è scritto che riescono a sviluppare delle, prima di tutto delle varianti, che abbiamo già sentito 10.000 volte questa parola, secondo una resistenza a, ma poi d'altra parte anche molti animali sviluppano queste cose, per esempio animali che sono morti, esempio dal DDT, esempio, e sono morti e sviluppano magari le seconde, terze generazioni, sviluppano una resistenza. Cioè, e quindi non è una cosa, oh mio Dio, cosa sta dicendo? Questo è scritto in un qualsiasi testo, anche delle medie, io ce l'ho scritto su un testo delle superiori, questo, di scienza.
Ma è vero, assolutamente, non c'è nulla da ribattere su questo.
Non è nulla di
e
nuovo.
Il resto, non credo che riusciremo a arrivare alla fine di questo papiro, però intanto leggo ancora questo, chiudiamo magari con questo
capitolo vai, qua. Sì.
Cambiamenti demografici rappresentano un'altra sfida per il XXI secolo. La fertilità cala e la lunghezza maggiore della vita ha uno sbilanciamento di ratio fra chi è in impiego e delle persone ritirate in pensione. Cioè, diventeranno un problema i pensionati, i poveri pensionati che hanno lavorato e pagato. Cioè,
arriveremo a farli fuori, a dire, vabbè, dai.
No? Esatto. E quindi il problema è quello, la situazione è così acuta che molte nazioni presentano delle terapie per ringiovanire. Dai, vi prego, dai, così tornate a lavorare. Però devi tornare a lavorare. Quindi ti rimettono bello in sesto come un ventenne, ma devi tornare a lavorare.
Mi danno lo stipendio, però.
Sì, ma non ci vai più in pensione. Ma comunque sia, non lo so, non sono sicuro. Comunque sia. Alla fine, anche per ridurre, ma anche per il fatto che lo dovrebbero fare gratis, secondo loro, perché riduce il peso della sanità e incoraggia le persone a tornare a lavorare. Infatti, i governi provvedono incentivi per le coppie per avere più figli. Questa cosa la stanno già facendo in maniera eccessiva. Non credo, tizio. Non sono indifferente.
Anzi, bisogna pure togliere questa cosa, che se qualche fan di questi qui viene a rompere.
Sì. Poi i governi provvedono incentivi, come abbiamo già detto, per avere più figli, e questa cosa sta già. E l'immigrazione è un altro problema, stiamo parlando a livello sociale ovviamente, non in casi specifici, con un'urgente necessità di attrarre più lavoratori stranieri. Perché?
Perché
pensi che magari li fai lavorare di più e li paghi di meno.
Ma perché così non... Ma scusami, perché li mettono, se no non mi spiego il perché arrivino, scusami.
Ma non è che lo fanno perché sono dei santi, aprono tutto perché vogliono fargli del bene, lo fanno per usarli come forza lavoro, ovvio. Certo. O come forza lavoro o come forza capitalistica di gente che dovrà prendersi da mangiare, comprare cose per vivere e quindi aumentare i guadagni delle multinazionali, ovviamente, comunque sia. E quindi comunque controllare il numero enorme di rifugiati del clima, perché ci saranno i rifugiati climatici. Come andrà a finire questo XXI secolo? Ecco, lo vediamo la prossima volta, con dei colpi di scena clamorosi, veramente. Sto già leggendo delle sbirciatine su cose che, ti dico solo, catastrofe, una catastrofe. Quindi
asteroide,
catastrofe globale, niente asteroidi.
Mitica, più di un asteroide, che cosa deve succedere? Come?
O un terremoto, ci sono sempre due cose, o il vulcano, una roba tipo Yellowstone, che però ci spazza via tutti, oppure quello, un terremoto quello, così guarda, grande come quello della faglia di San Andreas, che è previsto
che ci spazza, entro
2035, quindi entro 13 anni è previsto, che creerà problemi all'intero mondo. Ovviamente se viene là, per esempio le faglie che abbiamo anche noi, abbiamo dei problemi da diverse parti, quindi comunque che dire, beh, io sono soddisfatto così per oggi, perché abbiamo visto abbastanza, abbiamo visto fino a quasi metà secolo o poco più, e poi abbiamo visto fino al 2059 con gli eventi singoli. Penso che ci sia ancora spazio, poi vedremo, valuteremo se continuare, vedremo su questa tematica. Vediamo, certo c'è sempre roba da leggere, comunque, sempre roba da leggere, non ne manca mai, soprattutto perché può dare a sfondo queste discussioni, va bene. Con questo, per quanto mi riguarda.
Ma io penso basta, perché in realtà non abbiamo persone da fare, non c'è nessuno. Quindi possiamo anche salutarvi.